Bentrovati su Contemporanea, l'approfondimento di Radio Immagina. Oggi con il nostro approfondimento andiamo in Gran Bretagna, nel Regno Unito, dove si è tenuta una tornata elettorale che ha coinvolto ben 48 milioni di cittadini britannici e che ha dato risultati contrastanti e al tempo stesso eclatanti. Si tratta del primo appuntamento elettorale di rilievo di quella che nel Regno Unito può essere considerata quasi a tutti gli effetti già l'era post-Covid. Un voto che ha segnato la vittoria del Partito Conservatore in alcune roccaforti storiche del Partito Laburista, che ha confermato la tenuta del Labour nelle grandi città a partire da Londra e in Galles, e che ha al tempo stesso confermato una robusta affermazione dello Scottish National Party in Scozia, il partito della Premier Nicola Sturgeon. Parleremo soprattutto di questo oggi con Federico Gatti, corrispondente News Mediaset da Londra. Benvenuto Gatti e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Stefano, grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere.
Gatti, dunque, prima di entrare nello specifico della questione scozzese, partirei chiedendoti subito quale sia, secondo te, il vero vincitore di questa tornata elettorale amministrativa nel Regno Unito.
Beh, i vincitori sono due, Boris Johnson e Nicola Sturgeon, di fatto, ed entrambi sono vittoriosi senza sorprese, perché nelle ultime settimane in Gran Bretagna di fatto il peso specifico delle politiche prese in considerazione dall'elettorato britannico sono diciamo, state concentrate sul successo della campagna vaccinale da parte di Boris Johnson, un successo che è arrivato per i motivi che sappiamo, con una partenza sprint sui vaccini, tolleranza zero a partire da dicembre con un lungo e severo lockdown e di fatto una vittoria a distanza sul blocco europeo che invece si è mosso con diciamo ritardo e non senza polemiche. Boris Johnson ha ancora una volta riaffermato il fatto che da queste parti il pugno di ferro funziona e tirare dritto davanti alle polemiche vale più di magari essere un leader trasparente. Questo lo dico perché il governo di Boris Johnson negli ultimi 6 mesi è stato soggetto di feroci polemiche e accuse di corruzione, di inadempienza degli obblighi e degli standard governativi, ma all'elettorato britannico tutto questo non importa. Importa solo il fatto che, come giustamente sottolineato, il Regno Unito sta già quasi partendo con un'era post-Covid di pari passo con gli Stati Uniti e con qualche lunghezza di distanza rispetto al resto dell'Unione Europea. Quindi in questa prima tornata elettorale post-Brexit di fatto si conferma un trend che era iniziato già nel 2019 con la stragrande maggioranza dei cittadini britannici che avevano conferito a Boris Johnson una maggioranza di 80 seggi in Parlamento, 79 fino a qualche giorno fa sono divenuti 80 con la vittoria del candidato conservatore in una piccola cittadina di Hartlepool, siamo nelle Midlands
Sì.
orientali, che in questo Super Thursday ha conferito appunto un seggio al partito di governo. Si è votato dappertutto, si è votato per migliaia di ruoli nelle amministrazioni comunali, per 13 città, il Senato gallese dove hanno vinto i laburisti, si è votato ovviamente anche in Scozia. E in Scozia abbiamo visto l'altra grande vincitrice, Nicola Sturgeon, che si appresta a iniziare il terzo mandato di fila, anche se nel 2016 era capo di un governo di minoranza tra le fila dei Verdi, che ora rappresenterà il nuovo banco di prova per Boris Johnson. Non più la questione Brexit, chiusa e archiviata non senza colpi di scena e polemiche, non più la guerra con l'Europa sui vaccini, ma la questione dell'indipendenza. E su questo potremmo, se vuoi, approfondire, Stefano.
Certo, sicuramente. Nicola Sturgeon ha celebrato la vittoria, che a livello di numeri assoluti è sicuramente inequivocabile. Qual è secondo te il significato di questa vittoria proprio in chiave anti-Brexit, anche a prescindere dalla maggioranza assoluta o meno? Cioè, la stessa Sturgeon ha detto a più riprese che un eventuale secondo referendum sarà indetto solo a tempo debito. Secondo te questo voto cambia in qualche modo gli equilibri oppure tutto rimane come prima?
È una bella domanda, Stefano, questa. Dunque, secondo la Sturgeon, che ho incontrato svariate volte negli ultimi anni, e i suoi ministri, il tempo giusto per l'indipendenza è quanto prima, di fatto. Già all'inizio di 2 anni fa, prima dello scoppio della pandemia, Edimburgo stava forzando la mano per ottenere i poteri per indire un secondo referendum sull'indipendenza dopo quello del 2014, nell'arco di pochi mesi. Di fatto però ora, per il governo dell'SNP, le priorità sono ovviamente altre: sono la ripresa economica, sono la ripresa dell'occupazione e ovviamente l'uscita dell'economia e della società tutta dalla pandemia legata al Covid-19.
Sì.
Il problema però è che comunque Nicola Sturgeon ancora una volta, e tra l'altro in Scozia c'è stato un altissimo turnout elettorale, dimostra e fa capire che non ci sono alternative alla sua agenda, che, ricordo, è principalmente e quasi esclusivamente basata su un secondo referendum sull'indipendenza da Londra. Anche Alex Salmon, suo ex superiore, con cui ci sono stati anche dei risvolti legali con un processo che vedeva i due in rapporti non proprio rosei, ha cercato di rappresentare un'alternativa, ma di fatto chiudendo in una pessima posizione, ben peggiore rispetto a quella desiderata o predetta dagli analisti. Ora bisognerà capire però quale sarà il tango a due tra Edimburgo e Londra, tra Boris Johnson e Nicola Sturgeon. Negli ultimi mesi sono state, diciamo, sotterrate lasce di guerra in chiave pandemica. Tutto questo però tornerà a farsi sentire nei prossimi mesi. I venti indipendentisti stanno già cominciando a soffiare forti da Edimburgo. Va detto anche un'altra cosa.
Sì.
Che proprio in chiave pandemica la risposta dell'Europa alla questione dei vaccini e invece il grande successo negoziale di Londra, sempre in chiave dei sieri anti-Covid, ha convinto molti scozzesi di fatto a non diciamo piegarsi troppo sul fronte indipendentista, come
certo.
Dire, ha fatto comodo agli scozzesi essere parte del Regno Unito e essere portati a questo livello di ripresa. Qui ormai i morti, per quanto ognuno di essi sia drammatico, sono solo, si fa per dire, una decina ogni giorno. Ecco quindi che gli scozzesi, molti di essi, si sono fatti trasportare dal carro dei vincitori di Boris Johnson, senza dimenticare che chi ha votato a favore dello Scottish National Party non necessariamente in un altro referendum sull'indipendenza debba votare appunto per la secessione da Londra.
Sì, esatto, perché poi di fatto è proprio questo il tema, cioè non sempre chi vota un partito indipendentista poi in un referendum sull'indipendenza vota così a cuor leggero per lasciare Londra, quando comunque la Scozia sappiamo bene che è molto legata, anche l'abbiamo visto negli ultimi mesi, sentimentalmente all'Europa. ma diciamo da un punto di vista storico, geografico, commerciale, economico, è quasi dipendente dal resto del Regno Unito. Quindi, insomma, uscire e
Assolutamente.
abbandonare Londra non sarebbe poi così semplice per Edimburgo, giusto?
Ma assolutamente, a partire dalla questione dell'euro, passando poi per la questione dei sussidi, la questione del commercio, insomma, per Nicola Sturgeon un voto sull'indipendenza rappresenta un pacifico, per modo di dire, cavallo di battaglia, nel senso che sul fatto che lo Scottish National Party sia nato per indire un altro referendum, nessuno può avere dubbi, però potrebbe anche rappresentare un enorme grattacapo per l'intero paese che sta ovviamente, come il resto dell'Europa, soffrendo per la pandemia. Boris Johnson in questi ultimi mesi ha istituito una board, diciamo quasi un ministero ad hoc, per riallacciare con una soft pressure mediatica i rapporti tra gli scozzesi e il governo centrale di Londra. Peccato però che la voce grossa e seguitissima di Nicola Sturgeon faccia ancora capire che l'Unione, ovvero il Regno Unito, non stia insieme sul principio del consenso, ma sul principio della costrizione, perché Boris Johnson, così come ha fatto in maniera temporalmente molto circoscritta giovedì scorso con quel stand-off messicano lungo le coste dell'isola di Jersey con i pescherecci francesi, ha
Sì.
usato e continua a usare il pugno di ferro, così come lo ha usato volendo mentire alla regina Elisabetta e chiudere il Parlamento per non permettere la discussione dell'accordo con la Brexit. Bisognerà capire ora quanto sarà disposto a usare il pugno di ferro ancora contro Nicola Sturgeon nei prossimi mesi. Ormai è, diciamo, l'ho definito un tango a due, un balletto tra i due che dura ormai da oltre un anno e mezzo. Bisognerà vedere quali saranno appunto le prime dichiarazioni di Nicola Sturgeon nelle prossime giornate, nelle prossime settimane.
Certo, anche perché, insomma, adesso stiamo parlando della questione scozzese, ma oltre a questa c'è una enorme questione irlandese, ne abbiamo parlato a Radio Immagina nelle scorse settimane, negli scorsi giorni. C'è la questione che hai accennato tu dei confini terrestri, marittimi, ci sono le pulsioni autonomiste anche in Galles, nella stessa Londra, c'è la questione dei confini di cui abbiamo parlato appunto tra Repubblica d'Irlanda, Irlanda del Nord, il confine marittimo con la Gran Bretagna, ci sono le questioni commerciali. Non pensi che gli accordi sulla Brexit a vari livelli stiano mostrando tutti i limiti che hanno, diciamo, anche a livello strutturale e che necessitino di una revisione sia da parte di Londra che da parte di Bruxelles per evitare poi di andare a sbattere, perché poi, insomma, ovviamente le fasi politiche sono molto altalenanti. Adesso abbiamo Boris Johnson, appunto, che può vantare questo successo sul fronte della campagna di vaccinazione, ma l'abbiamo visto, lo vediamo dappertutto, le fasi politiche vanno e vengono, passano in tempi abbastanza brevi. Però di fatto poi accordi così importanti rischiano di lasciare il segno, come per esempio appunto in Scozia o in Irlanda. Secondo te la Brexit, così com'è, si riuscirà a portare a compimento nonostante la fragilità sulla quale è costruita?
È un'ottima domanda, Stefano. Allora, la Brexit è un paradosso. Io ho avuto modo di seguirla dall'inizio, dal 2014, quando uno quasi sconosciuto Nigel Farage nel seggio di Northampton vinse un eurodeputato, un seggio all'Europarlamento di Bruxelles, e quella fu l'inizio dell'ascesa del Brexit Party. In tutti questi anni, di fatto, la Brexit è stata soggetta, complice, protagonista di stravolgimenti politici, sociali e anche economici senza precedenti nella storia recente di questo paese, fatto salvo forse la seconda guerra mondiale o giù di lì. Di fatto la Brexit, per come è stata portata a termine, studiata e approvata da Londra e studiata dal governo di Boris Johnson e obtorto collo approvata dal Parlamento, rischia di non finire mai, di non avere una data di scadenza, perché l'accordo sotto così tanti punti di vista è così poco preciso e così esatto. tanto soggetto a restrizioni da parte di Londra o del blocco europeo nei confronti del Regno Unito, vedi per esempio la questione nordirlandese, vedi per esempio l'accesso alle acque costiere intorno a Jersey, così come in tutto lo stretto della Manica, o la questione dell'accordo sulla pesca tra il Regno Unito e la Norvegia, racchiude così tanti passi, diciamo, falsi da parte di Londra e del governo di Boris Johnson, che è destinata ad essere un infinito tavolo negoziale. Boris Johnson, per farsi leggere nel 2019, lo aveva detto più volte: abbiamo un oven ready deal, abbiamo un accordo pronto per essere infornato. Di fatto era un accordo che stava insieme con lo scotch e un po' di colla e che ora sì. sta mostrando tutte le sue carenze e soprattutto sta dimostrando che, a parte la questione ideologica, i vantaggi della Brexit ancora non si sono visti.
Sì, sì, infatti, guarda, quando parli di paradosso mi viene appunto in mente sempre la questione proprio irlandese, in cui, diciamo, parlando di Irlanda del Nord, i repubblicani che hanno votato contro la Brexit, ora, grazie alla Brexit, potrebbero vedere realizzato il sogno di una vita, cioè quello di vedere un'Irlanda riunita. E invece appunto i lealisti, gli unionisti che hanno votato per la Brexit rischiano di vedere loro stessi finire fuori dal Regno Unito. Quindi, a proposito di paradossi,
hai colto,
no?
Hai colto nel segno, ma tra l'altro diciamo dopo spiegando ai nostri amici che ci stanno ascoltando, la questione nordirlandese è una questione estremamente delicata, che sin dall'inizio dei negoziati Michel Barnier, il capo negoziatore per conto dell'Unione Europea, ha in tutti i modi cercato di proteggere, cosa ovviamente l'accordo del Venerdì Santo, la fine certo. Dei Troubles e la fine di una guerra intestina che ha creato e ha provocato migliaia di vittime civili. La Brexit si è arenata per circa 2 anni proprio su questa questione, su questo scoglio, perché sì. Theresa May sapeva perfettamente che non ci sarebbe stata una soluzione indolore ad un problema geografico, come si è accorto il ministro degli interni Rudd all'epoca. Il Regno Unito ha un confine di terra con l'Unione Europea sull'isola di Smeraldo, e questa è una dichiarazione di un ministro del Regno Unito a pochi giorni dall'acquisizione del suo ruolo in chiave Brexit. Come dire, pensavamo fosse facile, in realtà c'è una piccola questione che è diventata via via una valanga, tanto che ora, come giustamente detto, i lealisti, ovvero la parte protestante del Nord Irlanda, che ricordo fa parte del Regno Unito e che vedono loro stessi come inglesi to cure, si ritrovano trattati diversamente rispetto al resto degli inglesi e dei britannici, perché per evitare un confine rigido tra la Repubblica d'Irlanda, che fa parte dell'Unione Europea, e l'Irlanda del Nord, si è deciso di mettere un confine sul ipotetico, ovviamente, sul mare del Nord, di fatto mettendo i controlli alla dogana sui vari porti, o i porti del Regno Unito o i porti sull'isola di Smeraldo. Ecco quindi che tensioni sociali, ingiustizia e tutti quei temi che sono rimasti nascosti come un fiume carsico negli ultimi anni e negli ultimi decenni sono tornati ad esplodere. Ecco perché 3 settimane fa, barra un mese fa, soprattutto i più giovani irlandesi, nordirlandesi, che non hanno la memoria storica di quello che è stato il dramma dei Troubles, sono tornati a occupare strade e incendiare macchine. Di fatto la Brexit può essere la più grande opportunità per l'isola di Smeraldo di riunificarsi. Il problema starà ora a vedere quanto interesserà Boris Johnson salvaguardare almeno la faccia in un'area territoriale che lui stesso ha venduto in nome di un accordo chiuso il prima possibile.
Certo, ed ecco perché noi continueremo sicuramente a seguire l'evoluzione di tutte le tematiche legate alla Brexit, che vuol dire Scozia, vuol dire Irlanda e vogliono dire tante altre cose. Speriamo di poterlo fare ancora con l'aiuto di Federico Gatti, corrispondente News Mediaset da Londra, che ringraziamo per averci dato il suo contributo e per averci aiutato a farci capire meglio le dinamiche della politica d'oltremanica. Grazie Gatti.
Sono io che ringrazio te Stefano e a presto sentirci. Un saluto da Londra.
Un saluto. Vi ricordo che potrete riascoltare questa puntata in podcast sul sito immagina.eu, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli un saluto e un buon ascolto con Radio Immagina.